Allora, Elena Pacetti, poi io ho fatto quelle domande prima così, erano abbastanza casuali, però credo si agganciassero al tuo intervento. Quindi vai col microfono quello lì o vuoi questo qua a mano? Decidite. Vai con questo?
Oh, posso andare anche con questo, sì, scusate, sempre problemi tecnici e tecnologici, no, ma a questo punto uso direttamente il mio computer così non posso utilizzare per altri motivi, e, anche perché insomma gli spunti sono veramente tantissimi, i collegamenti, sarebbe bellissimo fare dei convegni dove invece che parlare una alla volta davvero riuscissimo molto di più a dialogare e interagire anche con voi, che tra l'altro io sto sempre molto male ai convegni quando vedo appunto le persone sedute, perché per quanto si possano dire cose interessanti, stare seduti tante ore è davvero molto faticoso e anche io faccio fatica a stare seduta, ma a questo punto, dato che sono un po' ciecata anche, mi tocca rimanere qui. E mi collego invece subito a quanto detto dal maestro Franco Lorenzoni a proposito dei diritti, perché arrivando ieri da un convegno realizzato dal Centro Alberto Manzi proprio a Bologna, si parlava proprio di quasi nuovi diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e dei ragazzi, legati anche a tutti i nuovi linguaggi. E io vi invito, poi non so se sarà possibile mettere online un po' i materiali che magari noi utilizziamo, quindi nelle slide
Assolutamente.
che avevo preparato ci sono, ad andare a cercare questi diritti, basta cercare campagna sui diritti dei bambini e delle bambine a cura del Centro Alberto Manzi, perché uno di questi diritti è proprio quello, il diritto a beneficiare della tecnologia, che sembra un po' un paradosso, no? Perché appunto noi siamo qui ovviamente a parlare di questo, ma quando parliamo di diritti come anche un diritto ad utilizzare la tecnologia, perché? Qual è il valore aggiunto della tecnologia? E quando parliamo di educazione, di arte, di tecnologia, ovviamente ci sono molti interrogativi che sorgono, come anche mi ricordava prima Fabrizio. Ma io partirei da un po' più lontano, no? Un primo interrogativo, è proprio quello anche del si può educare alla creatività? Cioè, prima ancora di andare a parlare di arte e tecnologia, visto che un po' il tema della creatività mi sembra il filo conduttore dei vari convegni che avete fatto in questi anni. E ovviamente non si può che iniziare ancora una volta, dispiace forse essere un po' monotoni, ma queste monotonie credo che ci facciano bene, da Gianni Rodari, no? Se prima Alberto diceva fate attenzione a quello che comprate ai vostri bambini, ecco, io posso dire di essere cresciuta a pane e a Gianni Rodari, perché la mia mamma e il mio papà mi avevano comprato veramente tutti i libri, io stessa ne ho comprati tantissimo alle mie figlie, vedremo i risultati. Intanto posso dire che per esempio una delle due figlie fa il liceo artistico, quindi vedi qualcosa forse c'è, torna, no? In tutto quello che si fa, magari sono frutti che si raccolgono dopo tanti anni, ma chi è insegnante, chi è educatore lo sa che funziona in questo modo. E quindi quella bellissima citazione dalla Grammatica della Fantasia in cui appunto il ruolo, no, dell'insegnante, dell'educatore, del genitore, insomma di chi da un po' più grande, da un po' più maturo accompagna l'altro è proprio quello di diventare un promotore di creatività, cioè trovare tutti i modi, tutte le maniere, tutti i linguaggi possibili per promuovere la creatività. Quindi forse le tecnologie le possiamo usare se sono in grado anche queste di poi di far produrre una creatività. Proprio Gianni Rodari diceva non c'è una gerarchia di materie, non c'è un unico modo, no? Le stesse cose, poi un po' raccontiamo tutti le stesse cose che stiamo appunto già dicendo. E ritorniamo ancora una volta anche all'idea di dire dove si può fare questa educazione. Quindi mi piace sapere, anche rispetto alle vostre reti territoriali, che c'è davvero bisogno di questi collegamenti, queste connessioni tra famiglia, scuola, servizi educativi anche extrascolastici, perché sono cose che continuiamo a dirci da tanti anni. Abbiamo delle ottime pratiche, voi ne siete l'esempio, però insomma non sempre tutto funziona, no? Io devo dire la verità, lavoro moltissimo sulla formazione anche degli insegnanti e quello che spaventa di più i futuri insegnanti, no? I ragazzi giovani che sono magari iscritti adesso ai corsi di studio per diventare insegnanti di scuola dell'infanzia e scuola primaria è il rapporto con le famiglie, perché ne sentiamo un po' di ogni tipo, no? E credo che insomma gli esempi, soprattutto emergono gli esempi in negativo, sono assolutamente, siamo consapevoli che ci siano anche tantissimi esempi positivi, ma ovviamente le news che passano sono quelle in negativo. Quindi partiamo nuovamente dal bisogno invece di creare queste alleanze, no, con la famiglia, proprio per evitare che si lavori come al solito a compartimenti stagni, ognuno fa il suo pezzettino e alla fine è più facile creare confusione che creare invece una pluralità di possibilità che non è data dalla somma delle tante cose che faccio, ma proprio dall'interconnessione tra tutte queste esperienze, attività che possiamo fare. Un'altra persona che mi è venuta da citare, pensando alla domanda se le tecnologie, no, possano educare alla creatività, è relativa a Mitch Resnick. Mitch Resnick è un professore, ricercatore del MIT, che da sempre insomma, lavora sui temi delle tecnologie come promotrice appunto di creatività. E una sua bellissima frase, ormai veramente credo anche questa sia degli anni 80, è quella che dice che dal suo punto di vista non saremo mai in grado di comprendere le potenzialità del computer fino a che smetteremo di guardare i computer come delle grandi televisioni e finalmente ci renderemo conto che invece sono appunto delle tavolozze per fare la pittura, quindi strumenti per creare, non strumenti in cui io mi metto davanti in maniera passiva. Tra l'altro la cosa secondo me fantastica del MIT su questo campo di studi è che loro hanno creato il laboratorio kindergarten, lo chiamano, perché ci si deve sentire come quando si va alla scuola dell'infanzia, cioè che tutti ricordiamo di norma come la parte diciamo di scuola che più ci è piaciuta, in cui c'è libertà, creatività, capacità di interagire, di lavorare insieme. Ecco, allora al MIT, e io invidio tantissimo i ricercatori perché forse nelle nostre università non abbiamo queste belle scuole dell'infanzia a misura di ricercatori adulti, però la possibilità di continuare a lavorare come se si fosse con le stesse, diciamo, possibilità, con le stesse modalità, come se si fosse in una scuola dell'infanzia. E la domanda appunto che anche ci ponevamo, qual è l'età giusta? Allora bisogna rispondere a due domande. Prima di tutto anche qual è l'età giusta per iniziare ad educare all'arte, prima. E poi pensiamo anche alle tecnologie. Sull'età giusta per iniziare ad educare all'altra, parafrasando appunto Alberto Manzi, potremmo dire non è mai troppo presto, cioè possiamo veramente iniziare da subito, no? Abbiamo in mente appunto negli anni 80 Bruno Munari con i suoi fantastici laboratori proprio per imparare a giocare con l'arte, quindi l'arte a misura, possiamo dire, di bambino, ma in realtà anche di adulto, perché diventa un modo davvero per coinvolgere a 360 gradi tutti, come possibilità di gioco, non per diventare artisti o per imparare la storia dell'arte, ma per dare sfogo alla fantasia, per utilizzare tutti i nostri sensi, per fare un'esperienza, soprattutto in anni in cui appunto forse i musei non erano assolutamente, almeno in Italia, alla portata dei bambini. Questa è stata la grande anche innovazione, cioè il poter rendere i musei veramente accessibili a tutti quanti, anche ai più piccoli. Guardare l'arte con occhi diversi, diceva Bruno Munari. E qual è invece l'età giusta per iniziare ad usare il digitale? Qui io in una meta citazione avevo fatto riferimento proprio al maestro Lorenzoni, che appunto, come diceva lui, non è contro le tecnologie tout court, ma la sua paura, no, sulle tecnologie digitali nasceva dall'idea di vedere questi bambini quasi chiusi in un recinto, cioè le tecnologie come luogo in cui gli adulti si sentono sicuri e protetti e che però finiscono per isolare ancora di più gli stessi bambini, soprattutto perché diventano effettivamente l'unica esperienza che i bambini fanno. Genitori che sono più contenti di avere i figli in casa, comunque perché fuori non si sa cosa può succedere, fuori ci si sporca, fuori è un universo sconfinato e che quindi in casa va bene, si possono usare le tecnologie, però quando appunto invece possiamo permettere ai nostri bambini veramente di misurarsi, no? Con avventure che possano andare in molteplici direzioni. Allora ancora una volta anche qui forse non è mai troppo presto, ma perché? Perché diventa difficile proibire l'utilizzo delle tecnologie quando noi stessi per prima siamo circondati e utilizziamo le tecnologie quotidianamente, no? Mentre i bambini hanno il diritto di imparare insieme a noi ad utilizzare le tecnologie. Con due colleghe dell'Università di Bologna, Federica Zanetti e Rosy Nardone, abbiamo svolto e stiamo tuttora svolgendo una ricerca nei nidi d'infanzia di un'unione di comuni nell'area modenese, che ha veramente creato anche un po' scalpore, no? Proprio perché come al nido con le tecnologie, che cosa volete fare? In realtà un po' il nostro intento, oltre ovviamente a un'analisi, no? Di quello che stesse succedendo nelle famiglie dei bambini di quella realtà, che quindi hanno poi confermato il fatto che tutti hanno smartphone, tablet, e i bambini più o meno a partire dall'anno di vita iniziano anche ad interagire con questi strumenti, era di capire che cosa si facesse nelle famiglie e che cosa invece si potesse fare all'interno degli stessi nidi, perché ovviamente dalla nostra ricerca è emerso che la maggior parte delle famiglie si limita a fornire gli strumenti, potremmo dire un po' di base, che non sono assolutamente strumenti che promuovono creatività. L'app della Peppa Pig, l'app di Barbie accudisci gli animali, il memory in versione virtuale, quindi insomma un qualche cosa che effettivamente è anche poco utile. E noi quindi abbiamo iniziato a lavorare con le famiglie, quindi ancora una volta l'idea dell'alleanza, con le famiglie, con le educatrici, insieme, cercando insieme di proporre in qualche modo un'alternativa, cioè è possibile trovare anche qualche cosa di diverso, perché da una parte emergeva come alcuni genitori fossero già convinti che comunque i loro bambini sono nativi digitali, non hanno bisogno di niente, no? Questo falso mito, no? Che i bambini, ma anche i ragazzi, e noi lo vediamo credo anche nelle aule universitarie, che molto spesso i nostri stessi studenti universitari in realtà hanno pochissime competenze dal punto di vista digitale, cioè saperlo usare tecnicamente non significa avere l'arte di saper utilizzare con competenza, con passione le tecnologie. Quindi da una parte abbiamo dovuto anche smontare questo mito del nativo digitale e dall'altra lavorare invece sulle paure, perché a casa sì le tecnologie, al nido no, i bambini devono fare altre esperienze, perché c'è la paura che poi le tecnologie appunto prendano a tal punto il sopravvento che poi i bambini non sanno far altro che rimanere attaccati alle tecnologie. In realtà la nostra sperimentazione, che ha proposto appunto delle app diverse, e qualcuna magari ve la racconto in maniera veloce, poi rimarranno, ripeto, nelle slide che troverete, e i modelli anche di utilizzo differenti, dall'individuale anche la possibilità di utilizzarlo nel piccolo gruppo o con la possibilità di utilizzarlo accompagnato da esperienze tattili, sensoriali, che quindi mettessero insieme l'aspetto, diciamo, di uno smartphone o di un tablet con la possibilità di fare con le mani, no? Quindi di creare, di fare, di produrre. Vado avanti, scusate, così cerco di accelerare un pochino i tempi. Quindi in questo senso l'idea che si possa anche con le tecnologie educare all'arte è ovviamente possibile, a patto che ci siano adulti competenti che abbiano voglia di spendere del tempo e che creino veramente questa alleanza tra scuola e famiglia, perché effettivamente un utilizzo delle app sia fatto in maniera critica, consapevole e di accompagnamento, così come non lasceremo mai, non so, un bambino piccolo a giocare con degli strumenti che magari sono non perfettamente alla sua portata. È evidente che anche nell'utilizzo delle tecnologie si tratta di fare dei percorsi insieme, dei percorsi in cui insieme sperimentiamo, insieme possiamo giocare, insieme impariamo cose nuove. In questo senso, alcuni esempi di app legati proprio al mondo dell'arte. Ad esempio, c'è un'app che si chiama Explorart Cli, proprio sull'arte, che con possibilità di animare i quadri dell'artista, di crearne di nuovi, di ricomporli, che ovviamente diventa interessante nel momento, ancora una volta, in cui si accosta all'utilizzo dell'app anche la possibilità di lavorare concretamente con determinati, insomma, materiali. Esistono moltissime app anche legati al mondo dei musei, ahimè più in area non italiana, diciamo, che italiana, quantomeno per quelle a misura dei più piccoli. Per esempio il MoMA ha realizzato una serie di attività didattiche che sono fruibili attraverso quest'app, che possono essere ovviamente anche il preludio alla visita all'interno di un museo, ma semplicemente anche una modalità per giocare ancora una volta con l'arte. Oppure i rimandi anche tra arte, letteratura e artisti, per esempio il libro di Andy Warhol, So Many Stars, che viene animato e quindi si lega molto bene anche a un utilizzo accompagnato alla letteratura, alla lettura di un racconto, e così via. E si tratta appunto ancora una volta di pensare a quella pluralità di esperienze, cioè non ragioniamo solo di un certo tipo di esperienza fatta col digitale, ma tanti linguaggi, e tra questi linguaggi emerge anche quello del digitale, proprio perché le intelligenze sono multiple, proprio perché siamo diversi, perché abbiamo bisogno, e soprattutto siamo diversi anche nel tempo, quindi è giusto anche esplorare e utilizzare metodologie, modalità diverse, i nostri cinque sensi in tutti i loro possibili anche intrecci. E volevo concludere con due citazioni, no? La prima, che a me piace tantissimo, è stata citata sempre appunto ieri al convegno di Manzi, è quella, insomma, diciamo, poesia di Gianni Rodari sull'imparare a fare cose difficili. Perché lo dobbiamo imparare noi per primi. È vero che è facile lasciare in mano uno strumento come questo o come un tablet a un bambino anche molto piccolo, perché sembra che comunque si possa fare tutto automaticamente, da soli. Noi invece dobbiamo ribadire, sia con i piccoli, ma anche con i grandi, anche con gli adolescenti, no? Perché il processo evolutivo va avanti nel tempo, una possibilità anche proprio di dialogo, di fare le cose insieme, e questo è difficile, questo ci costa anche tanta fatica. È difficile fare una progettazione educativa a casa, come nella scuola, come nel servizio educativo, che tenga conto di tutte queste complessità. Però, appunto, come ci ricorda Rodari, il fare le cose difficili ci aiuta a liberare gli schiavi che si rendono liberi, no? E proprio perché, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo, ben si collega a questo. E come ultima cosa, è proprio questa idea anche, che ben è riassunta dal vostro motto "mani operose e teste pensanti", che Alberto Manzi diceva, cioè l'importanza nella relazione educativa dell'esperienza e del dialogo. Dice Alberto Manzi, e questa ve la leggo tutta perché penso che meglio di lui nessuno l'abbia detto: è utile mandare il bambino alla scuola materna o no? Ebbene, il bambino, di fronte ad ogni situazione, riflette, analizza, cerca di darsi una risposta. La sua capacità di ragionamento inizia subito. Non si nasce intelligenti, si diventa intelligenti. Occorre che il bambino sia sollecitato a saper vedere, a saper osservare, a riflettere sulle cose, a ragionare sulle cose. Ossia sollecitato a pensare, a fare, a parlare. Allora, quali esperienze? Tutte quelle possibili, quindi anche quelle con le tecnologie. Grazie.